libertà di coscienza. La libertà di coscienza non è oggetto di una particolare disciplina. Noi sulla questione, sul fronte religioso, abbiamo due serie di norme. L'articolo 7 e 8, che adesso vedremo, che riguarda i rapporti tra lo Stato e le collettività, le comunità religiose, cattoliche e non cattoliche. E poi l'articolo 19 e 20, che riguarda, 19 l'abbiamo appena citato prima, la libera professione della fede e il divieto di discriminare le associazioni e le istituzioni religiose. Per cui non esiste un principio di libertà di coscienza espresso. Su questo alcuni miei oscuri colleghi, oscurantisti colleghi soprattutto, hanno supposto che si possa seriamente dire che in Italia non esiste una libertà di coscienza, ma soltanto una libertà di fede, il che vorrebbe dire in sostanza che l'Italia non è protetta l'opinione non religiosa, ma solo quella religiosa. Voi capite che dietro a questa buffa teoria c'è l'idea di dire che, come si dice d'altra parte negli Stati Uniti d'America quasi sempre, il problema religioso, il fattore religioso è insito nella Costituzione ed è la regola, mentre il pensiero non religioso ha una tutela, come dire, minore, non ha lo stesso status. Ho addirittura difficoltà a trovare le parole logiche per esprimere questo pensiero, perché è un pensiero palesemente illogico. E, come vi dicevo prima, giustamente il nostro Costituente, non essendo un imbecille, non ha scritto che esiste la libertà di pensiero, e così non ha scritto che c'è la libertà di coscienza. Cosa vuol dire avere la libertà di coscienza? Qualcuno ci mette una sonda in testa e vede se noi siamo coscienti o non coscienti, quello sì, se no siamo in coma, ma a parte questo, ma non c'è una sondabilità delle convinzioni interiori, no? Quello che interessa il diritto è appunto soltanto le manifestazioni esteriori. Primo. Secondo, ci sono molti principi strutturanti che non sono scritte in Costituzione. Pensate al principio di legalità. Il principio di legalità, che è uno dei pilastri, cioè se uno deve capire, per rispondere all'esame di diritto costituzionale, quali sono le cinque parole chiave, una di queste è sicuramente il principio di legalità, perché ti organizza un certo modo di capire il sistema. Sono uno dei caratteri strutturanti del sistema, ma il principio di legalità non c'è scritto in Costituzione. C'è scritto, se vogliamo, nell'articolo 25, secondo comma, ve lo leggevo prima, come legalità delle pene. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa è l'espressione del principio di legalità. Poi ci sono delle riserve di legge, ma non c'è una norma che dice la Repubblica si conforma al principio di legalità, e così non c'è una norma che dice che la libertà di coscienza è tutelata, perché sarebbe anche una norma stupida, perché la libertà di coscienza è insita, non solo, ma la coscienza è irrilevante per il diritto. Il problema è come ci si comporta socialmente. Il diritto è una scienza sociale, non una scienza psicologica, no? Perché non si comporta degli stati, non si occupa degli stati mentali, ma di quelli sociali. Così non c'è un principio di pluralismo. In nessuna parte nella Costituzione è affermato il principio di pluralismo. Eppure siamo tutti convinti, e io lo sono sommamente, che il principio di pluralismo è uno di quei 4-5 principi fondamentali, perché è genetico nella Costituzione. La Costituzione nasce necessitata al pluralismo, nel senso che nasce perché piuttosto che affrontare la guerra civile, persone che avevano tavole di valori completamente diverse, come poteva essere la destra monarchica, l'industriale liberale, Dossetti, il mondo cattolico, il sindacalista comunista e così via, piuttosto che farsi la guerra, hanno deciso di mettere in Costituzione ciascuna le sue affermazioni di base, i suoi valori, i suoi obiettivi, i suoi principi, e questi coesistono in uno stesso testo, pur avendo portate di significato che spesso non coincidono, anzi quasi mai coincidono. Per cui il principio di pluralismo è un principio precostituzionale addirittura, è quello che ha dato forma al sistema costituzionale. Però non c'è nessuna norma che lo affermi, non c'è nessuna norma che lo affermi perché nessuno ha pensato che fosse importante. E sulla questione della libertà di coscienza, dove per libertà di coscienza ci si riferisce alla coscienza religiosa evidentemente, ma non solo, ci sono, vi dicevo, due serie di norme. Il 7 e l'8. Il 7 è stato una delle norme più contestate, più difficili di tutta la Costituzione. Il 7 è la norma che riguarda i rapporti tra due stati. Attenzione, è un rapporto tra due stati, lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. E sono due stati che nel 29 avevano stipulato un trattato che si chiama Concordato, ma è un trattato internazionale, regolarmente eseguito in Italia con ordine di esecuzione e leggi di esecuzione. Le leggi di esecuzione sono leggi varie e complesse, sono la legge matrimoniale per quanto riguarda il riconoscimento delle fedi civili del matrimonio religioso, la legge sugli enti cattolici, la legge sull'ora di religione e così via. Allora, l'articolo 7 si limita ad affermare il principio di separazione dei due ordinamenti, sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, quindi il linguaggio classico dei rapporti tra gli stati, la sovranità, l'indipendenza della sovranità. In particolare però c'è la caratteristica che la funzione della Chiesa fa sì che la Chiesa si occupi dei comportamenti anche dei cittadini italiani, per questo c'è una sovrapposizione di piani e un bisogno di regolare questi rapporti. E questi rapporti, si dice nella Costituzione, sono regolati dai patti lateranensi, qui c'è un richiamo, un rinvio fisso, un rinvio a uno specifico atto, un trattato, il trattato tra Mussolini e il Papa, firmato nel Palazzo del Laterano, per cui si chiamano patti lateranensi perché sono stati firmati lì. E questo trattato viene rinviato da questa norma costituzionale, la quale dice poi che le modificazioni dei patti accettate dai due patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Questa è una norma scritta male, tecnicamente scritta male, nel senso che se un atto è un trattato, le sue modifiche devono essere concordate. I trattati funzionano secondo le regole del diritto internazionale, non della Costituzione italiana. Il diritto internazionale dice che i trattati possono essere modificati col consenso delle due parti, oppure ci può essere la denuncia unilaterale, una parte può tirarsi fuori dal trattato. L'incidenza dell'articolo 7 secondo comma è su questa seconda ipotesi, per cui è chiaro che le modifiche devono essere fatte d'accordo, perché questo è un principio di diritto internazionale. Quello che dice la seconda parte è che per la denuncia unilaterale dei patti lateranensi bisogna fare una riforma costituzionale che cancelli l'articolo 7, primo comma. Questo è l'impianto tecnico della norma. La norma non fa altro che dire La Costituzione italiana recepisce i patti lateranensi. I patti lateranensi hanno continuità nel nostro ordinamento e non possono essere denunciati unilateralmente dallo Stato italiano se non modificando la stessa norma che li prevede, il che è tautologico e non c'è bisogno di scriverlo. No? Gli errori di scrittura dipendono anche dal fatto che il dibattito su questa norma è stato feroce. Questo naturalmente significa che sottoposte a principio concordatario, per questo in realtà è un riconoscimento di un principio concordatario, è l'intero blocco delle leggi d'attuazione dei patti lateranensi. Allora, da un lato, quando Craxi ha fatto il nuovo accordo, il nuovo concordato, lo ha fatto con le procedure tipiche dei concordati. Dall'altro, questo nuovo concordato ha implicato l'emanazione di una serie di leggi d'attuazione, di adattamento del nostro ordinamento agli obblighi assunti col concordato. Quelle leggi sono leggi italiane, ma sono leggi italiane che sono ovviamente protette da questo accordo, per cui non possono essere cambiate se il loro cambiamento comporta una violazione del trattato, degli obblighi di trattato, sono condizionate dal trattato internazionale. L'articolo 8 è quantomeno un'apertura pluralistica, perché si riferisce a due principi. Primo, che le confessioni religiose sono tutte uguali. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questo è un principio pluralistico che riguarda la libertà di tutte le religioni. È un grosso progresso, perché la libertà di tutte le religioni in precedenza non c'era, c'erano le religioni riconosciute, e questo era un progresso rispetto al 1848, perché prima del 1848 c'erano le religioni invece non riconosciute, ma considerate, come dire, negativamente l'ordinamento, in particolare l'ebraismo e la religione valdese, si parla del Piemonte, per cui nel 1848 per la prima volta c'è il riconoscimento di queste religioni, e solo con la Costituzione italiana del 48, del 1948, si introduce il principio di eguaglianza delle religioni, sono tutte uguali, tutte ugualmente libere, per cui non c'è nessun limite alla libertà religiosa. Quello che invece spiegano i due commi successivi sono, da un lato, il carattere comunitario della religione, dei culti, e dall'altro come si regolano i rapporti tra queste comunità e lo Stato. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Cioè, in sostanza, qui si dice, non soltanto c'è la libertà di credere nel cavolo che si vuole, perché la libertà religiosa c'è e non può comportare diseguaglianze, e che tutte le confessioni religiose siano uguali davanti alla legge fa paio con l'articolo 3, primo comma, nel nucleo duro, dove si vietano discriminazioni tra i cittadini in base a credo religioso. Per cui c'è un divieto di discriminare i singoli su base di religione, ma poi c'è anche un principio di libertà delle confessioni religiose, in quanto la confessione religiosa è assunta come un aspetto comunitario della religione. Non soltanto non si può essere discriminati per via della propria fede religiosa, ma ogni fede religiosa ha il diritto di organizzarsi nel suo aspetto comunitario, di instarsi i suoi statuti, gode della libertà di associazione, anzi particolarmente protetta dalla norma apposita, purché non sia in contrasto con le leggi dello Stato. Questo qui inizia il problema che viene risolto dal terzo comma. Perché quando è che una religione può essere in contrasto con le leggi dello Stato? Beh, ce ne possono essere diverse di ipotesi. E pensate per esempio a una delle parti tradizionalmente tipiche dei culti religiosi, che è il trattamento dei cadaveri. Le religioni si distinguono su come si smaltiscono i cadaveri. Si bruciano, si seppelliscono, si lasciano essiccare, si mangiano. Dipende, no? Allora, ogni religione ha una sua ritualità sullo smaltimento dei cadaveri. E questa ritualità può comportare dei problemi di conflitto con l'ordinamento dello Stato, perché anche lo Stato ha le sue norme sullo smaltimento dei cadaveri. Fino a pochi anni fa, per esempio, non si potevano cremare. Una novità questa cosa della cremazione. E dovevano essere sepolti con una certa ritualità che era ampiamente dettata dalle imprese di pompe funebri in realtà. E questo naturalmente collide con alcuni culti dei morti. Alcuni culti dei morti invece prevedono delle ritualità diverse. Questi rapporti devono essere regolati tramite intese, perché sono eccezioni prodotte alla disciplina generale. Qui incomincia però a crearsi un meccanismo più complesso, perché l'articolo 8 si immagina che il rapporto tra l'organizzazione religiosa e lo Stato riguardi essenzialmente le esigenze di culto, come ci si sposa, che cosa si fa del bambino appena nato, lo si battezza, non lo si battezza, lo si butta giù per la rupe, poi lo si prende di sotto, gli si taglia qualcosa, insomma, sono trattamenti diversi, come ci si sposa, perché pare che questo sia rilevante, come si muore, ci possono essere problemi anche di assistenza, anche di educazione religiosa. E qui si comincia, capito, ad avere una dimensione comunitaria della religione che è delicata per quanto riguarda quei rapporti con lo Stato, nel senso che implica che lo Stato vada a valutare quelle che sono norme tradizionali del culto in base alla compatibilità o meno con i propri principi. Le confessioni religiose si organizzano secondo i propri statuti, è già una forzatura della cosa, perché non tutte le religioni sono organizzate in base istituzionale. Problema, per esempio, dei rapporti con i musulmani. I musulmani è una religione comunitaria che non ha una strutturazione piramidale. Non lo avrebbe neanche l'ebraismo. Ma per tradizione in Italia, ancora pre-repubblicana, di epoca fascista, si è costituita un'istituzione, la comunità israelita, che è rappresentativa. Ma è una forzatura sul piano religioso. Perché sul piano religioso sia i musulmani che gli ebrei hanno una struttura di tipo comunitario. Il rabbino non è nominato dall'alto, il rabbino è nominato come l'imam, è nominato dalla comunità che se lo mantiene. Per cui per le esigenze di rapporti con lo Stato la comunità ebraica ha dovuto strutturarsi e attualmente questo è spinto anche nei confronti delle comunità musulmane, che non è una comunità ma sono tante comunità musulmane. Anche in quel senso il governo precedente ha spinto per portarli a livello istituzionale, creando un apposito organismo rappresentativo proprio per avere un interlocutore. Perché solo avendo un interlocutore si può fare un'intesa e a questo punto si può incominciare a regolare i rapporti. Ma questa è una forzatura. Lo Stato, bene o male, ha usato l'arma economica per produrre comunità religiose. Questa è una cosa, in qualche modo, paradossale. È incominciato con la questione del finanziamento della Chiesa Cattolica, l'8 per 1000, a pesce si sono buttate le altre comunità, quelle più organizzate, la prima è stata quella israelitica e poi l'ultima storica è stata quella valdese, perché gli faceva un po' schifo ai valdesi avere rapporti economici con lo Stato, ma l'idea che l'intesa che regola i rapporti possa portare anche un finanziamento pubblico ai culti è stata veicolata proprio dal principio di parità con la Chiesa Cattolica. mai realizzato del tutto, perché i sistemi di calcolo sono diversi, ma la tendenza è dire: come? C'è un principio di uguaglianza davanti alla legge? Allora, perché dai soldi alla Chiesa Cattolica e non la dai alla comunità israelitica oppure ai testimoni di Geova? E la caccia all'8 per 1000 è diventato il motivo che lo Stato ha usato anche per incentivare l'organizzazione di interfacce. L'interfaccia con cui regolare alcuni rapporti. Anche questa è una forzatura. Anche questa è una forzatura perché ha costretto ad alcune religioni non soltanto ad organizzarsi mentre la loro regola non sarebbe l'organizzazione, ma anche intrattenere rapporti economici e fasce finanziarie dello Stato che non sarebbe affatto legittimo secondo il loro stesso, gli stessi principi, perché sfiora la simonia. Poi che cosa viene regolato? Perché questa è una cosa interessante, non c'è una legge che dica che cosa il governo possa mettere nell'intesa, cosa gravissima questa. Si ritiene che ogni intesa sia diversa e ogni intesa è liberamente assunta dal governo, il governo che tratta. Il governo tratta con la comunità e raggiunge alcune decisioni. Dopodiché il governo non è obbligato giuridicamente a dar corso all'intesa, per cui sono intese che sono rimaste ferme e non ci sono strumenti giuridici per imporre al governo di portarle in Parlamento. Poi nessuno garantisce che il Parlamento le approvi, naturalmente. Per cui questa situazione ha dato al governo un grosso potere di trattativa con le intese e di conformazione anche delle comunità. Le intese naturalmente sono in parte uguali, soprattutto sulla parte economica, in parte diverse perché hanno diversi obiettivi. Sulla questione, per esempio, dell'obiezione di coscienza, classico tema di cui dovrei parlarvi oggi, e cioè della possibilità di obiettare, per esempio, il servizio militare. Oppure sulla questione molto delicata di alcune preclusioni che hanno comunità religiose nei confronti di pratiche mediche. Grande questione, per esempio, proprio per i testimoni di Geova e per la trasfusione. Pare che il testimone di Geova non possa acconsentire a una trasfusione di sangue. Il che non susciterebbe alcun problema per il semplice fatto che l'articolo 32 della Costituzione garantisce, come forse sapete a tutti quanti, il diritto di rifiutare trattamenti medici. Uno può avere il diritto di lasciarsi morire. Caso Welby insegna quanto difficile sia avere questo diritto, perché naturalmente poi bisogna vedere come te lo riconoscono e che cosa viene considerato trattamento medico. Per esempio, l'alimentazione forzata o la respirazione meccanica è trattamento medico? Non c'è dubbio, ti devono tagliare la gola, metterci dentro delle canule, se questo non è trattamento medico, però qualcuno dice, indovinate chi, che invece siccome la mamma nutre il bambino, l'alimentazione non è un trattamento medico, è una cosa naturale. E quindi l'apparato medico è tenuto a costringere il paziente all'alimentazione forzata, che è una violenza assoluta naturalmente. E alcune possibilità poi vengono negate, per esempio perché se uno è in coma non è in grado di dare il suo consenso, da cui tutta la problematica del cosiddetto testamento biologico. Qualcuno dice anche se tu neghi il trattamento è una specie di comma 32, comma 23, com'era? Comma? Famoso libro, comma 23. Comma del codice militare americano che dice chiunque può chiedere di essere esonerato a combattere in prima fila per motivi di salute mentale. Il secondo comma dice chiunque chieda di essere esonerato è sano di mente. Allora, lo stesso meccanismo funziona per queste cose, nel senso che uno dice, lui sta rifiutando il trattamento medico, però non è in grado di intendere il volere, nel senso che sta talmente male che non è compossui e di conseguenza non è libero di decidere e quindi gli applico il trattamento medico obbligatorio. Beh, ma queste sono questioni estremamente complicate. Ma la questione del testimone di Geova è invece una questione più precisa, perché è una questione che è arrivata di fronte ai giudici. Tutti abbiamo il diritto di rifiutare il trattamento medico, per cui se a me non piace farmi fare la trasfusione del sangue, dico di no e non me la possono fare. Se me la fanno è un reato. Problema, io posso rifiutare il trattamento, la trasfusione del sangue a mio figlio? Quando la sua vita dipende da questo, cioè io posso compiere scelte spinte dalle mie convinzioni religiose, ma che riguardano la salute di un minore, esponendolo a pericolo di vita. Questo poi è morto, il bambino è morto. E i genitori sono stati condannati per concorso in omicidio colposo. Vedete come improvvisamente c'è un'area di rapporti tra la confessione religiosa e lo Stato che diventa esplosiva. Questione molto discussa allora, è finita nell'unica soluzione possibile. Notate che lì c'era un accertamento medico dell'assoluta indispensabilità della trasfusione, per cui questi due genitori hanno scelto per loro motivi di coscienza di lasciar morire il figlio. Ed è un problema che immediatamente ci dà idea anche della difficoltà di organizzazione di questi rapporti. E pensate a tutto il problema del rapporto educativo o del problema dell'eguaglianza dei sessi. Per noi si dice che l'eguaglianza di genere sia una norma costituzionale rafforzata, c'è scritto nell'articolo 3 secondo comma. E di conseguenza tendenzialmente l'ordinamento reagisce negativamente nei confronti di comunità dove l'eguaglianza dei sessi è negata, classicamente quella musulmana, ma vorrei ricordare a qualcuno che quanto pare anche nella Chiesa Cattolica i preti hanno un trattamento diverso dalle suore, e che non c'è affatto eguaglianza di sessi, anzi. Per Natale, giusto per festeggiare il Santo Natale, pensavo di scrivere un articolo che si intitola «Sono ciascuno proprio in ordine proprio indipendente e interferente nell'ordine altrui», nel senso che se la Chiesa Cattolica deve dire qualcosa, giustamente, esprimere le sue opinioni sulle scelte del Parlamento italiano, scelte legislative del Parlamento italiano, in base al fatto che per dei cattolici ci sono alcuni valori non negoziabili, e lo posso capire, sarebbe bene che lo Stato italiano dicesse al mondo cattolico che anche la Costituzione italiana ha alcuni valori non negoziabili, tra cui la parità di genere, per cui smettesse di finanziare tutte le strutture che non applicano la parità di genere, vedono un po' loro. Le suore di clausura sono una struttura, come dire, compatibile con i valori non negoziabili della Costituzione italiana. No, perché noi siamo molto, molto bravi e capaci e veloci nel dire il burka reprime la donna musulmana non ha i diritti della donna italiana, il problema delle mutilazioni sessuali non se ne parla e così via. Tutte cose belle e giuste, salvo che qualche scheletrino nell'armadio forse ce l'abbiamo anche noi, nel senso che non siamo molto, molto abituati, ma le suore girano velate, per cui non c'è una grossa differenza tra il velo islamico e il velo di una suora, o sì? Dica.
No, il velo imposta, ma la scelta di diventare suora è una scelta personale, sì.
Allora? E chi ha detto? Perché la donna musulmana gira costrette? Dove avete letto questa cosa? Ma chi gliel'ha detto? C'è una vostra collega dell'anno passato che gira con il velo islamico, non credo che nessuno la costringa. Cioè, perché uno deve partire dal presupposto che la suora è velata per sua scelta, mentre invece il musulmano è velato perché lo costringe il marito? Boh. Queste sono da verificare situazioni di tempo, luogo e modo. Non è un preconcetto, no? Non può. Il burqa è una cosa diversa a livello islamico, molto diversa. Io non ne vedo molti burqa girare per strada. Ecco. E siccome non vedo molti burqa girare in strada, non sono in grado di esprimere un giudizio su chi sta dentro il burqa, che probabilmente è semplicemente un malavitoso che ha trovato un bel travestimento. Non lo so. A me non piace, non girerei mai col burqa. Per l'amor di Dio, però accenderei piano su questo tipo di semplificazioni, anche perché avendo noi le suore in clausura non possiamo dire nulla degli altri. Allora uno mi deve dimostrare A, che tutte le suore in clausura sono libere di entrare e uscire quando vogliono nell'ordine e nessuno le fa pressioni morali. B, che tutte le donne con il burqa siano obbligate a portarlo perché il marito lo vuole. Allora, a questo punto possiamo anche distinguere le cose. Io per il momento non vedo tanta facilità, ecco, ma non lo dico, diamoci calma, nel senso che lì passa il vero problema del multiculturalismo. Multiculturalismo è una sfida, è il tema di moda negli ultimi 10 anni, ma è una sfida interessante, perché non si tratta soltanto dei simboli esteriori, a cui forse diamo anche soverchia importanza. A me, francamente, che in aula ci sia un crocifisso o non ci sia, non mi cambia nulla, non sono mai accorto. Mi fa ridere che qualcuno si ponga il problema. Pensate solo a questa cosa, che per me resta il nodo. Io non sono un empirista, non è che vado per i sommi principi. Se fosse vero che vale ancora il regolamento ministeriale che impone negli edifici scolastici di affiggere il crocifisso, avremo due ordini di problemi. Primo, quel regolamento regio prevedeva anche che fosse affissa, scusate, comincio a dare i numeri, affissa l'immagine del re. Vabbè, quello del Presidente della Repubblica, però non mi risulta che ci sia. Secondo, ci doveva essere l'orologio senza motore, ma solo le lancette per dare senso ai bambini, per questo riguarda le scuole elementari e le altre scuole, e la carta geografica d'Italia, per cui il pacchetto di arredo scolastico era questo. Ma in secondo luogo, questo fa parte del folklore, quello che invece è il vero problema teologico e costituzionale, su cui nessuno pensa di soffermarsi, è chi è che decide che cos'è un crocifisso. Vi pongo il problema perché è un classico problema di libertà di coscienza, di problema di multiculturalismo. Che cos'è il crocifisso? Perché i crocifissi sono diversi secondo dei culti religiosi. Per esempio, il crocifisso deve avere o non avere il corpo di Cristo? Per molte correnti protestanti no. Il crocifisso protestante è senza il Cristo sofferente. E deve essere la croce latina o croce greca o croce di Sant'Andrea? C'è qualcuno che definisce il vero crocifisso? Nello Stato italiano si intende. Il Ministero della Pubblica Istruzione deve dire alle strutture scolastiche, nonché agli altri ministeri e strutture pubbliche, qual è l'edificio, qual è il crocifisso da mettere. Attenzione, come è fatto? Che dimensioni ha? Di che materiale deve essere fatto? Perché può essere fatto di salame. No, pongo una domanda. Io sono obbligato come direttore di dipartimento a comprare dei crocifissi e decido di comprare dei crocifissi che so io al neon o di plastica con i lustrini. È un crocifisso o no? Chi è che mi dice che non è un crocifisso? Beh, sembrerà una domanda stupida, ma sono delle domande stupide che vengono le sfide vere. No? Qual è l'autorità laica di uno Stato non confessionale che ha il potere di dire che cos'è crocifisso e che cos'è no? Domanda che ho posto a un mio collega qui in Aula Magna dicendo: se io appendo due salami così, quello è crocifisso per te? Ho detto no. Perché? Spiegami, giuridicamente perché. Poi che cosa devo fare? Un bando di concorso. Io per comprare dei crocifissi devo fare un'asta pubblica. E nell'asta pubblica cosa gli scrivo? Descrizione di crocifisso? C'è stato lo scandalo adesso in America perché hanno scoperto che venivano distribuiti crocifissi fatti in Vietnam con sfruttamento del lavoro minorile. O devono essere fatti tutti quanti dalle edizioni paoline, in modo di essere kosher, direbbero gli ebrei, essere puri. Voi capite come improvvisamente intorno a un problema sciocco, perché è un problema sciocco, si crea immediatamente la difficoltà di coniugare qualsiasi decisione amministrativa su un problema di culto. Altra questione. Regole urbanistiche. Regole urbanistiche e anche incentivi edilizi per edilizia di culto. Molte regioni hanno le leggi che danno dei contributi per costruire chiese. È anche comprensibile. Costruisci l'ennesimo quartiere dormitorio in periferia di Roma, ci vorrai mettere almeno una chiesa, una farmacia, un campo di calcio gestito dal prete generalmente, un'apposito clinica della siringa, quello che volete. Per cui non è del tutto assurdo che un comune, una regione dica do dei contributi di edilizia di culto. Di quale culto? Può darla solo la Chiesa Cattolica perché è la Chiesa maggioritaria? No, sarebbe incostituzionale. Lo può dare solo, come ha fatto la Regione Abruzzo, che è stata condannata dalla Corte Costituzionale, perché il problema è scemo, non se lo pone Roberto Bin, è arrivato dalla Corte Costituzionale. Quello del salame non ancora, ma è una questione di tempo. E quello della legge Abruzzo, che la limitava alla religione con intesa, e la Corte Costituzionale ha detto questo è violazione del principio di uguaglianza. Sono tutte uguali davanti alla legge. Allora, a questo punto vuol dire che per avere un contributo e per aprire la propria sede, qualsiasi associazione può dire io sono un'associazione religiosa. E voi che cosa gli potete rispondere per dirgli di no? Che differenza c'è tra l'associazione tifosi della Lazio e l'associazione dei dianetici? Dico dianetici perché gli dianetici sono proprio uno degli elementi dirompenti. Sono più sul codice penale che sulla libertà religiosa, sono una religione fondata da un ex galeotto che aveva scoperto che il modo migliore per far soldi, infatti ci è riuscito, è fondare una religione. È una religione immanentista che non crede nella trascendenza, per cui uno potrebbe dire ma le religioni devono essere trascendenti, a parte che i pagani non erano trascendenti ed erano una religione con tutti i fiocchi, no? A mio parere è la migliore che sia mai esistita, ma insomma. Allora, chi è l'autorità pubblica che può dire che l'associazione X non ha carattere religioso? E cioè può dire ciò che è religione e ciò che non lo è. Vedete quali sono le difficoltà pratiche? Adesso c'è una grande, grande divertente polemica perché l'Unione degli Atei ha chiesto l'intesa con lo Stato. Trovo carina la cosa. E lo Stato è in grossa difficoltà perché dice: ma voi non siete un culto. Perché no? Ma che potere ha lo Stato? Chi è? Un funzionario del ministro che mi dice: no, tu non sei un culto. Ma capite qual è la difficoltà di gestire questo in un sistema pluralista e laico e non confessionale? E come questo poi sia continuamente di traverso nella nostra attività. Ma vi dicevo, il multiculturalismo è il problema del burka, eccetera. Tocca un'altra questione, e adesso dopo me ne vado. Codice penale. Codice penale è il codice che dovrebbe proteggere i valori fondamentali della comunità. Quante norme del codice penale sono invece sociologicamente legate ha una certa tradizione culturale, più o meno cattolica, non mi importa, ma una certa tradizione culturale. E come si può immaginare di aprirsi una società multiculturale avendo però un'impostazione così rigida della repressione penale. Questi sono principi che, problemi che hanno tutti gli stati dal momento in cui è partita la grande nuova era della globalizzazione, che non è sicuramente la prima era di globalizzazione, siamo tutti bastardi in questo mondo, perché abbiamo sempre girato e globalizzato, ma è oggi particolarmente massiccia e tutti gli stati stanno riflettendo su questo elemento. Può una società mantenere la propria riconoscibilità pur diventando multiculturale? Quali sono le basi di non flessibilità, di non negoziabilità? Allora, rifacendo il percorso sulle basi di non negoziabilità, si deve arrivare necessariamente in qualche modo a legami con la Costituzione. È la Costituzione che è l'unico elemento che ci può dire. La Costituzione non parla di radici cristiane, però la Costituzione pone paletti, e sono paletti che non sono decisamente negoziabili, perché sarebbe illegittimo qualsiasi atto che andasse contro questi paletti. Ma questi paletti bastano a governare tutto questo, e con questi paletti noi riusciamo a veramente aprire il gioco della mente. Dico, aprire il gioco della mente significa liberarci di tutti quanti quelli che sono i retaggi di un'incrostazione che non sta nei paletti, ma che sta nei costumi. Per esempio, che la domenica sia il giorno non lavorativo. È una tradizione, non una norma costituzionale. La norma costituzionale potrà dire semplicemente, come detto la Corte, che ci vuole un riposo, un giorno di riposo necessario per la salute. Ma che quel giorno di riposo sia domenica, chi l'ha prescritto? È pluralista? È multiculturale? È laico? Noi sappiamo benissimo che ci sono diverse comunità che invece chiudono il sabato, anzi dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Allora, il carattere pluralista può portarci addirittura a cambiare tutte le regole di organizzazione delle vendite o le diete nelle scuole, nelle fabbriche, nelle mense. Capite com'è complessa la cosa? È estremamente complessa. Il problema è che, tra l'altro, si basa su un progetto che forse non è il progetto più intelligente. Notate che noi abbiamo in Costituzione una norma, l'articolo 6, che parla di minoranze linguistiche, per cui minoranze linguistiche intese come isole linguistiche, tedeschi, francesi, slavi, albanesi, eccetera. E poi abbiamo la norma sulle libertà religiose. Noi non abbiamo norme sulla pluralità sociale. Noi tendiamo a, proprio per come è costruito il sistema, a veicolare tutti i rapporti con le comunità etniche non italiote tramite l'articolo 8. Cioè, stranamente, il nostro sistema, per come si è formato, per il problema anche di costruzione di rapporti con la Chiesa Cattolica e inglobamento del principio di eguaglianza, tende a organizzare i rapporti multiculturali come rapporti multireligiosi, il che dal mio punto di vista è un errore, come dire, veramente costituzionale. Perché noi dobbiamo immaginare che i rapporti tra lo Stato laico, perché questo è un principio costituzionale, e le comunità sociali provenienti dall'estero, non autoctone, debba essere veicolato esclusivamente attraverso il canale religioso, che è quello meno negoziabile? Capite come questo sia uno degli elementi di difficoltà del sistema. Tanto è vero che attualmente il governo, anzi quello prima, il governo si è inventato un organismo rappresentativo degli islamici per riuscire ad avere un canale di colloquio con le comunità individuate come musulmane, ma individuate come musulmane già partendo dal fattore religioso. Questo è il buffo. Quando il fattore religioso, tra l'altro, dovrebbe essere riservato e non essere è oggetto di discriminazione, perché l'articolo 3 dice senza distinzione di fede religiosa. Per cui nessuno dovrebbe neanche chiedergli che religione hanno, ma casomai che lingua parlano, che cultura hanno, non che religiose hanno. Siccome questa sia veramente una premessa molto forte e molto negativa del nostro sistema. Bene, scusate il ritardo, a domani.